Vorrei cominciare dicendo due parole sull'Alternative Information Center, che è la ONG con sede a Gerusalemme che Michel Warshawski ha fondato e diciamo presiede in un certo senso. E si tratta di una delle esperienze a mio avviso più interessanti in Palestina, perché è una ONG che raccoglie sia palestinesi che israeliani e che fa un eccellente lavoro sia di tipo politico, essendo un punto di riferimento della galassia pacifista israeliana e palestinese, sia di analisi, perché ad esempio quanti di voi conoscono l'inglese possono andare sul loro sito internet, loro fanno un eccellente lavoro di analisi, hanno una parte che riguarda anche i costi, l'economia dell'occupazione, un lavoro appunto estremamente interessante. E anche due parole per la Scheherazade Edizioni, che è questa casa editrice recentemente fondata da Cinzia tra gli altri, che è una casa editrice specializzata sul Medio Oriente e che anche sta facendo un lavoro eccellente, perché porta alla luce tutti quegli autori del mondo ebraico e israeliano controcorrente, diciamo, rispetto al sionismo, rispetto a, diciamo, all'ideologia imperante in Israele. E io personalmente ho letto un libro che loro hanno pubblicato di Marcel Liebman, che è questo storico del movimento operaio belga, che è un libro che era inedito in Italia, la sua opera è assolutamente inedita in Italia, e si chiama Nato Ebreo. È un libro splendido sull'occupazione nazista in Belgio e soprattutto un libro in cui questo straordinario intellettuale si interroga sulle possibilità di sviluppo del sionismo e di un'alternativa soprattutto al sionismo. E poi questa pubblicazione di Michel, Programmare il disastro, che vi consiglio caldamente, perché Michel Warshawski, insomma, a mio modesto avviso, è una delle personalità israeliane più lucide, con le analisi più interessanti sul Medio Oriente. Spendo solamente due parole anche per il libro che abbiamo pubblicato come Manifesto Libri, che è una risorsa molto preziosa secondo me, perché Vittorio Arrigoni è stato, diciamo, l'unico italiano, una delle pochissime persone che ha potuto testimoniare, dei pochissimi, diciamo, occidentali, mettiamola così, va, che ha potuto testimoniare direttamente quanto è successo a Gaza durante l'operazione Piombo Fuso. E con una prosa ovviamente emozionata, indignata, un pacifista ha avuto la possibilità, e ci racconta in questo libro, che raccoglie poi gli articoli che sono usciti in quel periodo per il Manifesto, che lui ha scritto per il Manifesto, ci racconta in presa diretta delle cose che senza la sua presenza noi probabilmente, diciamo, di queste cose non avremmo potuto avere testimonianza. Voglio cominciare stasera leggendo un breve estratto dal libro di Michel Warshawski, Programmare il disastro, la politica israeliana in azione. Ed è la parte finale del libro, si chiama 40 anni dopo. L'esercito israeliano occupa la Cisgiordania e la striscia di Gaza da quando lo Stato ebraico ha 19 anni. Oggi ne ha 60. Il piccolo Israele, quello che la comunità internazionale e la sinistra israeliana considerano come legittimo, sarebbe stata una realtà per meno di un terzo della sua esistenza. In altri termini, per i due terzi di questi 60 anni, lo Stato di Israele è stato sovrano su tutta la Palestina mandataria, dal Mediterraneo al Giordano. Si ha quindi il diritto di chiedersi che cosa è lo Stato di Israele. Uno Stato la cui frontiera è quella che si chiama la Linea Verde e che controlla delle colonie chiamate Cisgiordania e Striscia di Gaza, o un progetto coloniale dinamico nel quale il piccolo Israele, ante giugno 1967, non era che una tappa, una transizione tra il piano di spartizione dell'ONU del 1947 e una sovranità ebraica su tutta la Palestina mandataria? In questo caso, il concetto di occupazione sarebbe non solo obsoleto, ma anche ingannevole. Il termine occupazione lascia intendere una presenza esclusivamente militare e per definizione provvisoria. È così che il diritto internazionale, in particolare la Quarta Convenzione di Ginevra, la concepisce, definendo i diritti e gli obblighi della forza occupante, in particolare il fatto che solo l'amministrazione militare e solo essa rappresenta l'autorità e garantisce la sicurezza e il benessere della popolazione occupata. Ma si può ancora parlare di situazione provvisoria dopo 40 anni? Per quanto sia importante, la durata non è tutto. L'occupazione in Cisgiordania, Gaza è un caso differente, non è un'occupazione classica, ma un'occupazione colonizzazione. Almeno un terzo del territorio è annesso di fatto a Israele. 400.000 coloni vi hanno costruito delle città, villaggi, centri industriali e commerciali, e un sistema di strade collega queste zone colonizzate allo Stato di Israele. Questi sconvolgimenti sul terreno hanno portato Meron Benvenisti, fin dal 1985, a rimettere in discussione la pertinenza del concetto di occupazione e a parlare di irreversibilità. Per questo ricercatore, che a lungo è stato come vice sindaco di Gerusalemme un protagonista importante della politica di colonizzazione, la prospettiva della spartizione tra Israele e uno Stato palestinese ha smesso di essere realistica. 2 decenni dopo, Benvenisti non è più isolato. Centinaia di militanti e analisti sostengono con lui che non ha più senso battersi per uno Stato palestinese indipendente nei territori occupati da Israele nel giugno del 1967 e che la prospettiva di un unico Stato, democratico secondo il modello sudafricano o francese, o binazionale secondo il modello belga, è la sola soluzione immaginabile. Io, da parte mia, ho pubblicato un breve libro intitolato La sfida binazionale, che spiegava questo problema pur rifiutando nettamente la nozione di irreversibilità. Né la quantità di strade e case, né il numero di individui rendono irreversibile una situazione. Il Reich millenario, con i suoi eserciti, la sua industria e le sue masse fanatizzate, si è rivelato reversibile dopo 12 anni di regno barbarico. Malgrado la sua potenza militare e il suo potere totalitario, l'Unione Sovietica è anch'essa stata reversibile 70 anni dopo la rivoluzione d'ottobre. Più vicino a noi, la colonizzazione israeliana del Sinai, compresa la città di Yamit, è scomparsa in seguito agli accordi di pace con l'Egitto. Una situazione irreversibile quando i protagonisti smettono di credere alla possibilità di cambiamenti. Quando a metà degli anni 50 i palestinesi rimasti in Israele hanno smesso di credere che la loro situazione non era temporanea, sono diventati cittadini israeliani che lottavano non più per una secessione, ma per l'eguaglianza dei diritti. Al contrario, i palestinesi occupati dal 1967 continuano a battersi per uno Stato indipendente, o perlomeno a rivendicare la fine dell'occupazione israeliana. I loro dirigenti continuano a parlarne nei loro discorsi e la comunità internazionale ne fa un tema ricorrente. Questo è largamente sufficiente per ritenere che non vi è alcuna irreversibilità nell'occupazione israeliana. D'altronde, nel 2001, lo Stato di Israele non era lontano dal firmare un accordo con i palestinesi sulla base dei parametri di Clinton, di cui uno dei più importanti era appunto il ritiro dai territori occupati del 1967. In ogni caso, il dibattito su uno Stato o due Stati non deve in alcun modo distrarci dai nostri compiti prioritari. La lotta contro la colonizzazione e contro ogni forma di violazione dei diritti individuali o collettivi è la lotta per una coesistenza basata sull'eguaglianza tra le due comunità che vivono sulla terra di Palestina. Che questa coesistenza si realizzi nel quadro di un unico Stato, di due Stati o di una confederazione, infine, importa poco a questo stadio della storia, mentre nessuna soluzione politica si delinea a breve termine e che il popolo di Palestina lotta per sopravvivere. Non lasciamoci intrappolare da dibattiti che non hanno grande incidenza sulle poste in gioco del momento e concentriamo le nostre energie a contrastare i piani di guerra di Washington, Parigi e Tel Aviv che, sotto la bandiera della civiltà, della laicità e del diritto delle donne, programmano il disastro per i popoli del Medio Oriente. Volevo incominciare dalla lettura di questo passo e leggervi brevissimamente una cosa che il quotidiano israeliano Haaretz ha riportato oggi, riporta oggi e domani, ed è una testimonianza eccezionale di quello che gli stessi soldati israeliani hanno riferito dei recenti massacri di Gaza. Queste ovviamente sono delle testimonianze anonime perché l'esercito israeliano ha posto la censura sui nomi dei soldati israeliani che non possono rilasciare interviste alla stampa né nazionale né internazionale, non possono essere fotografati. Quindi queste sono delle testimonianze anonime da parte ma del regista, sono dichiarazioni registrate del 13 febbraio da parte appunto ufficiali dell'esercito israeliano. Il comandante di battaglione ha lasciato la famiglia uscire e ha detto loro di andare a destra. Una madre e i suoi due bambini non hanno capito e sono andati a sinistra, ma hanno dimenticato di dire al cecchino sul tetto che gli era stato garantito di uscire e che tutto era ok e che quindi il cecchino avrebbe dovuto non sparare. A quel punto lui ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, ha seguito gli ordini. Continua il comandante di battaglione. Il cecchino ha visto una donna e i suoi due bambini avvicinarsi, più vicino che della linea all'interno della quale gli era consentito passare. Gli ha sparato direttamente. In ogni caso, ciò che è successo è stato che li ha uccisi. Non penso che si sia sentito troppo male per quello che è successo, perché dopo tutto, per quanto ci riguarda, ha fatto il suo lavoro seguendo gli ordini che gli erano stati dati. E l'atmosfera in generale, da quello che io ho potuto constatare per la maggior parte degli uomini che mi erano sottoposti, a quelli a cui ho parlati, non so come descriverla. Ecco, le vite dei palestinesi, diciamo, in qualche modo, sono molto meno importanti delle vite dei nostri soldati. Per quanto ci riguarda, questo può giustificare quello che hanno fatto. Queste sono delle testimonianze che oggi e domani il quotidiano Haaretz pubblicherà e speriamo che insomma abbiano un certo effetto in Israele. Allora, di fronte a quello che è successo, quello che secondo me noi anzitutto dovremmo chiederci è come sia potuta accadere una cosa simile. Cioè, come è potuto accadere che 1342 palestinesi siano stati massacrati e che per tre settimane una striscia di terra che rappresenta la fascia, la striscia di terra appunto più popolosa al mondo, sia potuta essere attaccata da terra, dal cielo e dal mare senza sostanzialmente provocare alcuna grossa reazione da parte della comunità internazionale. Addirittura c'è stato il presidente eletto Barack Obama che ancora non aveva ancora assunto le funzioni, tuttavia in quel periodo, durante il periodo dei massacri di Gaza, ha parlato di tutto, dalla crisi internazionale ovviamente, all'Iran, ai principali temi di politica estera, si è espresso su tutto, soltanto su Gaza ha dichiarato no, di Gaza parlerò a suo tempo. Ecco, se consideriamo il momento in cui è scattato, in cui gli israeliani hanno scelto di attaccare la striscia di Gaza, possiamo capire come ciò sia potuto accadere. L'attacco è stato sferrato nel periodo di passaggio tra un'amministrazione americana e l'altra, in particolare tra l'amministrazione Bush, che durante tutto il suo mandato aveva lasciato completamente carta bianca a Israele, e quella guidata da Barack Obama. Nel mezzo della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento israeliano, in una fase acuta di divisione tra i due principali partiti palestinesi, cioè tra Fatah e Hamas, e nel momento in cui alla presidenza dell'Unione Europea della Repubblica Ceca, che è uno degli stati più filo-israeliani d'Europa e direi del mondo. Quindi diciamo non si vede quale fosse il momento migliore per scatenare un'offensiva, e questo la dice anche lunga sul fatto che questa offensiva sia stata propagandata come reazione al lancio di razzi da parte di Hamas. Evidentemente si trattava di un'offensiva ben pianificata. Oltre a questi elementi, per così dire, congiunturali, ce n'è un elemento più generale, che è quello che appunto Michel Warshawski descrive magnificamente nel suo libro, cioè che è quello della guerra globale preventiva e permanente contro il nuovo nemico, che è il terrorista islamico, in questo caso è rappresentato da Hamas, e questo diciamo forniva un forniva una giustificazione, un quadro più che sufficiente per far scattare un'operazione di questo tipo. Qui abbiamo questa immagine di Omar Bashir che recentemente la Corte Penale Internazionale, la Corte Internazionale di Giustizia, che dir si voglia, nei cui confronti ha spiccato un mandato d'arresto per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, perché le Nazioni Unite hanno le prove che Bashir in Sudan abbia ucciso centinaia di migliaia di abitanti del Darfur commettendo crimini di guerra. Parlavamo della guerra globale preventiva e permanente. Per capire l'offensiva contro Gaza, come sia potuto avvenire massacri di questa portata, dobbiamo risalire al 19 settembre 2007 almeno, cioè quando la striscia di Gaza, che tecnicamente per la comunità internazionale, essendo i suoi confini terrestri, marittimi, aerei, completamente circondati e controllati da Israele, è un territorio occupato di fatto, venne trasformata da gabinetto israeliano in una entità nemica. Guarda caso, è una denominazione che ricorda in tutto e per tutto quella di combattenti nemici che pochi anni prima il presidente americano Bush aveva dato ai prigionieri di Guantanamo, proprio per privarli dei diritti, con questa aberrazione giuridica appunto del combattente nemico, per privarli dei diritti che gli sarebbero stati attribuiti se gli fosse stato riconosciuto il loro status legittimo, che era quello di prigionieri di guerra. Allo stesso modo, anni dopo, il gabinetto israeliano dichiara la striscia di Gaza, il governo israeliano dichiara la striscia di Gaza entità nemica. Questo significa, lo dicono praticamente più di un anno prima che succedano i massacri a cui abbiamo assistito, che contro quella popolazione oramai tutto è legittimo. Ed infatti è da quel periodo che iniziarono le progressive riduzioni di forniture di carburante e di elettricità alla popolazione della striscia di Gaza. Non ci sono stati però, adesso vediamo appunto, giusto per ricordarle, alcune statistiche sulla cosiddetta operazione Piombo Fuso, cioè sui massacri di Gaza. Non ci sono stati soltanto questa gran quantità di morti. Nel suo ultimo rapporto su Gaza, Amnesty International infatti parla di distruzioni deliberate e immotivate ai fini di guerra. Invece il comunicato dell'esercito israeliano recita testualmente: l'organizzazione terroristica Hamas e le sue infrastrutture sono stati l'obiettivo dell'operazione Piombo Fuso e non la popolazione civile di Gaza. Chissà cosa ne penserebbe però la famiglia Al-Atamma del rione Izbit Abed Rabbo del campo profughi di Jabalia, a cui sono state distrutte sei case. Questa era una famiglia allargata di centinaia di persone. I dati di Amnesty International parlano di 14.000 case distrutte, questo per dare un'idea delle distruzioni, 219 officine, 240 scuole. Scusate, questi non sono i dati di Amnesty International, ma stime delle Nazioni Unite, delle United Nations Development Program. Invece, secondo il rapporto di Amnesty, sono state utilizzate mine e bulldozer per distruggere le case dopo che le aree su cui sorgevano queste abitazioni erano state già prese dall'esercito. Questo contravviene completamente alle leggi internazionali. Centinaia di appartamenti sono stati demoliti senza che dal loro interno pervenisse alcuna minaccia immediata. Per Amnesty si tratta di distruzioni deliberate su larga scala che rappresenterebbero un crimine di guerra. A questo punto la prima cosa che, a cui dobbiamo pensare, un'altra volta dobbiamo risalire indietro nel tempo al 2002, quando l'allora prima ministro Ariel Sharon lanciò l'operazione Scudo Difensivo, e ci sono delle similitudini evidenti. Dopo questo lo chiedo anche a Michel, dopo vedremo insomma se lui è d'accordo. Allora, queste enormi distruzioni di infrastrutture, in questo caso durante Piombo Fuso infrastrutture di Hamas, nel 2002 erano le infrastrutture dell'ANP, di Arafat, le distruzioni allora nel campo profughi di Jenin, adesso di nuovo un accanimento contro i profughi di Gaza. L'isolamento di Arafat, che allora era il terrorista, e adesso il tentativo di isolamento di Hamas, che un'altra volta è l'entità terrorista in questo caso. Qui vediamo, adesso questa la cambio perché insomma è troppo... Questi erano dei terroristi di Hamas che nient'altro erano che dei cadetti, quindi assolutamente non dei combattenti, erano di un'accademia di polizia che è stata bombardata, se non ricordo male, il primo e il secondo giorno dei bombardamenti. Loro stavano prestando giuramento e l'aviazione ha sparato su queste persone massacrandone una quarantina. Ecco, se nel 2002, dopo l'operazione Scudo Difensivo, allora si chiamava, anche in quel caso centinaia di palestinesi, se non ricordo 500 palestinesi ammazzati, anche gli israeliani riportarono una quarantina o una cinquantina di vittime tra i soldati, da quell'operazione se ne uscì con un ridimensionamento anche militare di Fatah, che era la principale organizzazione politica, il principale partito palestinese, che di fatto dopo la morte di Arafat iniziò a collaborare con Israele e con gli Stati Uniti, una collaborazione sia da un punto di vista finanziario con il riordino di tutte le finanze affidate a Salam Fayyad, perché allora appunto gli americani dicevano che c'era da risolvere questo problema della corruzione, della concentrazione, dello sperpero dei soldi, delle donazioni, degli aiuti, quindi individuarono in questa figura appunto formata dal Fondo Monetario Internazionale, in Salam Fayyad, quello che avrebbe ristrutturato e che di fatto ha ristrutturato le finanze palestinesi. Anche un tentativo di riordino delle milizie e di fatto al-Fatah divenne il tutore, dopo queste riforme, divenne il tutore dell'ordine in Cisgiordania attraverso un sistema di milizie strutturato che assomigliava di più a una polizia moderna, attraverso un sistema anche delle finanze ristrutturato. Arafat, al-Fatah e l'ANP divennero i tutori dell'ordine in Cisgiordania alle dirette dipendenze degli Stati Uniti e di Israele. Ci viene da chiederci, e anche questo voglio chiederlo a Michel, come viene fuori Hamas dopo questa operazione Piombo Fuso. I sondaggi, per quanto possano valere, dicono che la popolarità di Hamas è cresciuta e che il primo ministro di Gaza, Ismail Haniyeh, ha il 47% di popolarità e ha superato Abu Mazen, che ha solo il 45%. Che il sostegno ad Hamas dopo l'operazione Piombo Fuso è passato dal 28 al 33%, mentre quello di Fatah è sceso dal 42 al 40%. Però quello che io voglio chiedere a Michel, che mi sembra una cosa importante, è che qui adesso alla conferenza del Cairo, dopo questi massacri e dopo queste enormi distruzioni, hanno promesso 4,5 miliardi di dollari di aiuti. 4,5 miliardi di dollari di aiuti ai palestinesi. Ecco, come questi aiuti possono influenzare e indirizzare la politica palestinese? Cioè, ovviamente Hamas adesso ha la necessità di gestire questi aiuti, perché se vuole mantenere il suo controllo sulla striscia di Gaza, se vuole accrescere la sua popolarità dei palestinesi, tra i palestinesi, continuando un trend che fino ad ora l'ha sempre vista diventare un'organizzazione più popolare, deve porsi il problema di come gestire, di come entrare in qualche modo nella gestione di questi aiuti. Allora, Hamas verrà in qualche modo pilotata, diventerà un gestore degli aiuti, smetterà di essere un'organizzazione di resistenza, di guerriglia, e verrà, c'è la possibilità che venga così come nel 2002 era stata cooptata l'ANP e al-Fatah in un sistema finanziario, economico e di ristrutturazione delle milizie, che una cosa simile avvenga anche avvenga anche con Hamas.
peut-être une solution pareille serait un aiuto.
Sembra comunque che entrambe queste operazioni, cioè scudo difensivo nel 2002, sempre con lo stesso schema, enormi distruzioni delle infrastrutture, di quel poco che i palestinesi erano riusciti a, a mettere in piedi anche con gli aiuti internazionali ed anche con un processo, appunto il processo di Oslo, che la comunità internazionale sosteneva, sono state totalmente distrutte. E così si è avvenuto anche per Hamas la distruzione prima di un'entità che era prevalente, cioè quella di Al-Fatah e dell'ANP, e adesso il tentativo di distruzione di un'altra entità che era diventata a Gaza, certamente. Che a Gaza certamente era diventata l'organizzazione politica che gestiva e che coagulava tutto il... era quella senz'altro più popolare. E qui ho riportato questa frase di Baruch Himmerling, che era un sociologo israeliano, sionista tra l'altro, una persona estremamente brillante, e che aveva inventato, diciamo, questo termine politicidio, e vediamo come insomma sembra un po' profetico oggi, no? Un processo che abbia come fine ultimo la dissoluzione del popolo palestinese in quanto legittima entità sul piano sociale, politico ed economico. Sembra che insomma oggi ci siamo quasi. Qui vediamo un'altra faccia della medaglia, cioè appunto non più massacri, distruzioni, ma la colonizzazione, un aspetto centrale del libro di Warshawski, e vediamo come appunto in 26 anni e prima del processo di Oslo i coloni in totale siano stati il 42%, mentre questo processo si è accelerato in una maniera spaventosa dopo Oslo, e che quindi in 14 anni siano stati dopo il 58% del totale. Guarda caso, appunto dopo la fine dell'operazione Piombo Fuso, è venuto a galla questo nuovo piano di colonizzazione, cioè che il governo israeliano prevede, ha elaborato un piano per costruire 73.000 nuove unità abitative nella Cisgiordania occupata. Considerate che oggi i coloni in tutto fra la Cisgiordania e Gerusalemme Est sono circa 450.000, 250.000 in Cisgiordania e 200.000 a Gerusalemme Est. Quindi se questo piano venisse confermato, diciamo, in qualche modo si tratterebbe di una vera e propria nuova ondata di colonizzazione che diciamo minerebbe ancora di più il concetto dei due stati, rendendo insomma rafforzando quello che già possiamo vedere in questa cartina, che forse anche molti di voi conoscono, insomma, cioè la bantustanizzazione della Cisgiordania, con questo muro che penetra in profondità rubando circa un altro 10% della Cisgiordania, e le colonie che all'interno della Cisgiordania rendono, diciamo, la combinazione tra il muro e le colonie rende una vera e propria gruviera la Cisgiordania, e quindi non si sa come uno Stato palestinese possa sorgere in queste condizioni. Allora, questo vabbè è uno stimolo per Michel, qua ci aiuterà molto di più lui, perché è molto più, ha una visione molto più ampia di quella che ho io. Insomma, sostanzialmente fino ad oggi nel guardare, soprattutto da quando gli americani hanno preso in sostanza in mano la questione palestinese, quindi diciamo sostanzialmente dal secondo dopoguerra, poco dopo il secondo dopoguerra, quando di fatto dai britannici tutta la questione passa in mano agli statunitensi, i tre principali attori siamo considerati a vederli negli Stati Uniti, Israele e i palestinesi. Se andiamo a vedere, ovviamente ci sono dei grandi cambiamenti in tutti e tre questi campi. Da parte degli Stati Uniti noi stiamo avendo dei segnali contrastanti, perché se da un lato Barack Obama, il nuovo presidente statunitense, ha nominato George Mitchell come inviato per la Palestina e Israele, che è una personalità senz'altro molto meno filo-israeliana rispetto a tutti i precedenti, almeno agli inviati degli Stati Uniti sotto l'amministrazione Bush. Dall'altro abbiamo altri personaggi come Dennis Rosso, come lo stesso segretario di Stato Hillary Clinton, che sono diciamo apertamente filo-israeliani. Questo per cercare un po' di capire in che modo potrebbe essere indirizzata la nuova politica estera americana nei confronti di Israele e della Palestina. Ci sono anche voci che i 3 miliardi di dollari che ogni anno gli Stati Uniti donano generosamente a Israele e che Israele spende per la maggior parte in spese militari verranno confermati per i prossimi 10 anni. Questo contrariamente alle spinte dell'opinione pubblica americana, che soprattutto tutta la galassia pacifista americana, che è abbastanza forte, che soprattutto dopo Piombo Fuso sta facendo delle pressioni in senso contrario, cioè affinché questi aiuti militari vengano almeno ridotti. Ma soprattutto quello che sembra contare di più in questo momento per la politica americana nei confronti di Israele e della Palestina è quello che molti analisti vedono come un possibile disimpegno degli Stati Uniti da questa questione, perché ovviamente gli Stati Uniti hanno in questo momento il primo problema, che è la crisi economica e finanziaria, e hanno un da fare i conti con la Cina, che è appunto ovviamente il principale detentore di buoni del tesoro americani, e la politica estera sarà indirizzata anche e soprattutto nei confronti dell'Afghanistan, dove gli americani hanno previsto un impegno maggiore e un incremento delle truppe, un disimpegno dall'Iraq. Insomma, tutto questo, la combinazione di tutto questo lascia immaginare che gli Stati Uniti, anche gli Stati Uniti di Obama, si impegnino di meno nel conflitto medio orientale. Teniamo presente che noi veniamo da 8 anni di amministrazione Bush, in cui l'amministrazione americana ha semplicemente dato carta bianca ad Israele. Se però l'amministrazione Obama decidesse che Israele e la Palestina non sono un proprio campo primario di intervento, questo equivarrebbe ad avere una situazione, un impegno da parte degli americani sostanzialmente invariato. L'altra variabile è la variabile palestinese, che insomma bene o male tutti conosciamo. Cioè, questo momento forse è il momento storico in cui i palestinesi hanno la divisione più acuta tra loro, perché sono sostanzialmente spaccati in due grossi partiti, appunto Al-Fatah e Hamas, che non riescono a stento a dialogare, e piuttosto che la prospettiva dei due stati sembrano aver dato vita a una prospettiva dei 3 stati, cioè c'è uno staterello a Gaza, un non stato in Cisgiordania e poi ovviamente c'è Israele. Quindi il campo palestinese sembra insomma terribilmente spaccato, frammentato. Da un punto di vista israeliano, noi vediamo che Netanyahu sta cercando di formare un governo, e già ha chiarito in maniera molto evidente che se lui fosse primo ministro di Israele non si interesserebbe di, diciamo, dare uno Stato ai palestinesi, ma di fare riforme economiche. In sostanza il progetto è quello di dare un poco di elemosina ai palestinesi per tenerli tranquilli. D'altro canto, anche con qualsiasi altro tipo di governo israeliano non si vede come diciamo possano gestire una situazione a quella in cui sono arrivati, cioè con questa colonizzazione selvaggia della Cisgiordania, e qui da cui non saprebbero come tornare tornare indietro.
Se possibile ancora.
L'ultimo attore, che diciamo è un attore ancora assolutamente. Tutti questi elementi, insomma, fanno questi tre elementi, i cambiamenti di questi tre elementi fanno intravedere ancora a lungo, se queste cose che dicevamo venissero confermate, una fase di stallo, cioè un lungo periodo in cui questa questione palestinese non si risolve affatto, non fa affatto passi avanti. E l'ultima cosa che possiamo prendere e dobbiamo prendere in considerazione è appunto l'opinione pubblica mondiale, che in una prospettiva di lunga durata, di una lotta come fu quella per la liberazione del Sudafrica dal regime dell'apartheid, ha una sua importanza, e questi massacri di Gaza sono stati un indicatore molto interessante di quello che potrebbe succedere. Noi abbiamo assistito in questo periodo a una polarizzazione incredibile dell'opinione pubblica, del mondo dell'informazione e di riflesso dell'opinione pubblica. Abbiamo visto ad esempio dei quotidiani e l'informazione in generale, non soltanto i giornali, ovviamente quella legata a Berlusconi, che ha tifato attivamente per Israele con i massacri in corso, mentre appunto il sangue scorreva a fiumi a Gaza, ma abbiamo visto addirittura che il Corriere della Sera ha fatto delle operazioni incredibilmente spericolate, perché un quotidiano che comunque diciamo ha l'autorevolezza del Corriere della Sera, che nel mezzo, scusate, appena finita i massacri di Gaza, prova a ridimensionare, addirittura ad affermare che i morti non erano stati 1342 come sono stati, ma circa 600, e che i palestinesi avevano mentito ancora una volta, come avevano mentito a Jenin quando avevano detto che c'erano stati migliaia di morti, invece i morti erano stati soltanto decine. Un quotidiano che oltre a questo tentativo vergognoso di ridimensionamento delle vittime palestinesi ospitava quotidianamente commenti come quelli di Ostellino, di Pigi Battista, di Bernard Henri Lévy, cioè tutti commenti che andavano nella stessa direzione, cioè che noi eravamo il mondo occidentale che ci stavamo scontrando con dei barbari musulmani terroristi che sono quelli di Hamas, eccetera. Diciamo che ve lo posso dire insomma, tranquillamente, ci sono stati molti colleghi del Corriere della Sera che sono rimasti disgustati da questa campagna, che sono girate anche delle mail all'interno del giornale che hanno protestato contro la direzione e contro chi è stato artefice di questa campagna. E dall'altro lato però anche tutta la galassia pacifista ha fatto intravedere degli sviluppi interessanti. Per esempio, soltanto ultimamente c'è stato a Stoccolma delle grandissime manifestazioni con migliaia di persone che hanno cercato di impedire lo svolgimento degli incontri di Coppa Davis, che vedevano Israele, che poi ha anche vinto 3-2, impegnata contro la Svezia. Ci sono state proteste negli Stati Uniti del mondo ebraico, del mondo accademico americano, ci sono state manifestazioni in tutto il mondo, interi paesi, addirittura in Turchia cioè, ci sono state centinaia e centinaia di migliaia di persone che hanno costretto il governo Erdogan, che comunque la Turchia da anni aveva delle alleanze importanti con Israele, a rilasciare delle frasi, delle proteste diplomatiche, delle frasi durissime contro il governo israeliano. E c'è stato soprattutto un aumento veramente notevole dei boicottaggi in tutto il mondo dei prodotti israeliani, malgrado qualche incidente come qui in Italia, che anche quello è stato abilmente sfruttato dalla propaganda filo-israeliana. E i boicottaggi hanno fatto degli enormi passi avanti in tutto il mondo, soprattutto in Gran Bretagna, in Irlanda, in tanti paesi comunque dell'Europa occidentale. In una prospettiva di lunga durata, quindi, se possiamo essere pessimisti per i nostri, diciamo, leader, forse possiamo essere ottimisti per le nostre opinioni pubbliche. E quindi chiederei prima di tutto questo a Michel di commentare questa...